12 e 2 minuti, l'appuntamento con il dibattito di ogni giorno. È una strana epoca la nostra, ci sono film campioni di incassi, campioni di spesa, poi si alternano con flop di grandi produzioni, le piattaforme di streaming portano film in tutte le case ma tolgono pubblico dalle sale. Attori e registi continuano a essere celebrati, l'IA prova a infiltrarsi tra di loro, i film del passato vengono riscoperti. Quelli nuovi a volte sembrano ripetitivi, sequel, prequel, reboot. Queste sono alcune delle contraddizioni in cui naviga il cinema tra industria ed espressione culturale. Contraddizioni che però non scalfiscono la magia che ci accompagna da ormai 130 anni, dal 28 dicembre del 1895, dopo la prima proiezione a pagamento dei fratelli Lumière al Salon Indien del Grand Café di Parigi. Nella mezz'ora di approfondimento, quindi, in questo dibattito facciamo un'incursione nel mondo del cinema tra contraddizioni e nuove sfide, e l'occasione ce la fornisce l'uscita per Iperborea di Cose spiegate bene, la collana curata dal Post, che esce con un nuovo volume dal titolo Cinemino con il punto di domanda finale. Saluto allora i nostri ospiti, comincio con Gabriele Niola, cinematografico e giornalista, critico, che è uno degli autori di questa pubblicazione e che è sulla nostra linea 1. Buongiorno Niola, ben trovato.
Buongiorno.
Sull'altra linea abbiamo anche con piacere Margherita Cascio, regista indipendente, co-direttrice del Film Festival Diritti Umani di Lugano, coordinatrice per il Ticino della rassegna di documentari nazionale Let's Doc. Buongiorno anche a Margherita Cascio.
Buongiorno.
Allora, una prima domanda così per scaldare il tavolo. Poco fa abbiamo fatto un breve elenco delle sfide, delle contraddizioni che affronta il cinema, inteso come espressione culturale. Secondo voi è sotto minaccia, va difeso, è un cinema che richiede una tutela magari istituzionale, statale? Voi venite da ambiti molto diversi, il vostro punto di vista può essere anche complementare. Comincerei magari con Niola, che immagino ci darà uno sguardo più sull'Italia, e poi con Margherita Cascio per quanto riguarda la Svizzera.
Sì, certo. Guarda, intorno al 1910 o 1915 più o meno, uscivano diversi articoli sui giornali nazionali italiani riguardo al fatto che il cinema è in crisi, e alcuni critici cinematografici, in erba che in realtà venivano dalla critica teatrale, sconsigliavano agli attori di dedicarsi al cinema perché in crisi, perché è un settore in contrazione. Questa cosa esiste in ogni epoca del cinema italiano, ma direi anche cinema mondiale. Il cinema, per come è fatto, è una forma d'arte, a parte giovanissima, che esiste da poco più di 100 anni, che è niente, ma anche estremamente legata al mercato, molto di più delle altre arti, perché costa. Fare un film costa molto più di fare qualsiasi altro tipo di opera d'arte, e quindi è legatissimo al mercato, e il mercato subisce inflazione, e quindi quest'idea del cinema in crisi esiste da sempre. Poi ci sono dei fondi di verità, non sono solo cose campate in aria, ma io direi che non è oggi più in crisi di quanto non lo fosse nel 1915, nel 50 o nell'82. Sono sconvolgimenti abbastanza normali in quello che è sì una forma d'arte, ma anche un settore di mercato.
Margherita Cascio, stessa domanda, questa volta ovviamente più con un focus sullo scenario svizzero. Quanto il cinema svizzero ha bisogno di essere sostenuto anche da canali istituzionali e non solamente dal botteghino e dal successo che si ha quando viene proiettato?
Beh, certo, siamo in un paese piccolo e abbiamo bisogno, diciamo, di una visione culturale che sicuramente deve ancora, come è da tradizione, essere sostenuta anche dal pubblico, dallo Stato. È un tema di visione, appunto, forse in un tempo storico in cui ci sono delle emergenze che ci sembrano, diciamo, nella nostra vita più importanti, è chiaro che la cultura in generale richiede uno sforzo in più da parte dello Stato e da parte anche nostra, perché forse dobbiamo chiederci che cos'è la cultura nelle nostre vite, e il cinema fa parte di questo.
Torno allora da Niola, perché poi all'interno di Cinemino uno dei capitoli è dedicato ad esempio allo streaming, e qui Continuiamo un po' su questo argomento, ovvero un cinema magari di nicchia, un cinema di un mercato non gigantesco, che possibilità ha di difendersi o comunque di sopravvivere, di emergere in un contesto in cui le piattaforme globali, perché di questo si tratta, non sono neanche internazionali, Netflix, Amazon, Disney, sono piattaforme globali con delle possibilità economiche globali e quindi con la visibilità globale che possono fornire alle loro produzioni. In tutto questo c'è spazio anche per un cinema diverso? Rischiamo di essere di finire in un gigantesco canalone di omologazione con tre o quattro grandi spartitori del contenuto cinematografico che si spartiscono in mercato, anche perché, come ricordava Niola, le produzioni, l'opera d'arte cinematografica, il film, è una delle più costose da mettere in campo.
Allora, è verissimo quello che dici, cioè stiamo andando verso una concentrazione degli operatori, sempre meno soggetti, cioè società di produzione, per farla semplice, hanno sempre più potere. Questo lo vediamo in qualsiasi ambito, cioè anche nelle automobili lo vediamo, in qualsiasi ambito è così, la concentrazione di chi produce. Questo avviene anche nel cinema, ma non è detto, almeno al momento, poi io non ho la sfera di cristallo, al momento non c'è nessun indizio che questo vada a impoverire la varietà dell'offerta, perché c'è Netflix, ovviamente, che è molto commerciale, che va molto nella direzione di un pubblico, di una presa facile, ma c'è Mubi. Mubi è a suo modo un gigante, è una piattaforma di streaming innanzitutto, è a suo modo un gigante perché, non vi sto a tediare, ma è stato acquistato da un'importante società di vendita, insomma è un conglomerato che ha dentro di sé tante cose ed è dedicato solamente al cinema, diciamo, particolare, più ricercato, più sofisticato, pesca nei festival ed è una fonte di potere. Nell'ultimo festival di Cannes Mubi non dico che ha comprato quasi tutto, ma insomma le cose importanti se le ha comprate quasi tutte e non erano sempre film facili, per niente proprio, perché ha un pubblico che ti chiede. La cosa più banale che ti posso dire, ma in fondo è vera, è che essendo una forma di produzione estremamente legata al mercato, finché c'è richiesta anche di produzioni particolari, sofisticate, ci sarà qualcuno che è disposto a soddisfare questa richiesta. Al momento questa richiesta è addirittura, per quel piccolo osservatorio che io, un po' in crescita, un po' in crescita però.
E questo è interessante. Allora, tornando sempre sullo scenario svizzero con Margherita Cascio, l'arrivo delle piattaforme in Svizzera in qualche modo ha contribuito a sconvolgere un sistema già piccolino, un ecosistema comunque chiaro, con degli affacci anche sul mercato internazionale, ma quando parliamo di cinema rivolto al pubblico svizzero, di cinema svizzero rivolto al pubblico svizzero, il mercato è piccolo. In questo senso è cambiato molto, lei ha visto cambiare il modo di fare cinema da quando esistono le piattaforme, come ha influito anche questa decisione legislativa di una piccola parte dei fatturati delle grandi piattaforme destinarla alla produzione svizzera?
Dicevamo prima sicuramente che il cinema appunto fa parte di un mercato, è una forma di cultura estremamente legata a un'industria, quindi la Svizzera è un esempio forse un po' particolare perché non è un grande mercato, abbiamo tre lingue diverse perlomeno per le piattaforme, abbiamo poche persone che possono fruire, diciamo, delle piattaforme, e questo un po' si vede nella proposta che hanno le piattaforme. Spesso ci lamentiamo, no, che sono più povere nei nostri paesi vicino.
Vero.
Quindi forse io non so se effettivamente ha cambiato nella produzione, non credo moltissimo. Chiaramente dal punto di vista del linguaggio invece c'è la possibilità di osservare appunto un bacino e un'uniformazione anche di linguaggio a volte che è molto più ampia di quello che avveniva prima delle piattaforme, quindi forse questo è un punto.
Ecco, a proposito di linguaggio, rimango con Margherita Cascio perché si occupa, lo diciamo all'inizio, di due rassegne in cui il cinema è strettamente legato ai diritti umani, a temi di attualità sociale e culturale. Il cinema è anche uno strumento di attivismo, quindi? Chiaro che la domanda è retorica e mi interessa ragionare su questo elemento.
Beh, questo è un dibattito in corso in questo momento, viste anche le dichiarazioni di Wim Wenders della giuria, diciamo, della Berlinare, cioè quanto il cinema possa impattare nella società e nella politica. Questo probabilmente vale per tutte le forme d'arte o di cultura. Il cinema permette, in realtà, a mio avviso, un'elaborazione, diciamo, non essendo possibile proprio per la sua forma, per come lo si fa, di essere dentro l'attualità più stringente, non è informazione, diciamo, anche se gli strumenti tecnici poi possono essere uguali, però permette sicuramente, può permettere una forma di attivismo. Ci sono poi, c'è un grande ambito di sviluppo in questo momento, che è tutto l'ambito dell'impact production, quindi dove il cinema si interroga proprio sull'impatto che ha, in particolare il cinema documentario, nelle società o nelle comunità che racconta. Detto ciò, bisogna sempre fare, a mio avviso, questa è una mia opinione personale, per avere più impatto nella realtà possibile bisogna forse evitare di essere troppo legati a un messaggio, appunto. Parliamo comunque di arte, parliamo di cultura e quindi raccontiamo storie.
E a proposito di documentari, c'è un capitolo sempre in Cinemino dal titolo Come Werner Herzog fa i suoi documentari, ed è un passaggio in cui si racconta che questo leggendario regista tedesco gira i suoi film con un'etica, leggo, che somiglia più a quella di un contrabbandiere che a quella di un artista. Allora, la curiosità evidentemente che chiedo a Niola è: qual è l'etica del contrabbandiere di Werner Herzog? E poi rimaniamo su questo elemento del documentario per capire se anche queste forme possono avere quel successo al botteghino che poi giustifica una loro diffusione globale. Ma intanto Werner Herzog, allora, come contrabbandiere la trovo un'immagine strepitosa.
Allora, Werner Herzog ha, tra le altre cose, una piccola scuola di cinema, e lui, questo lo dice lui, dice sempre che le cose che si insegnano, che lui insegna in questa scuola di cinema, non sono, che ne so, l'otturatore o come fare le inquadrature, ma a tenere sempre con sé, quando si gira un documentario, delle forcine per capelli o delle cesoie per forzare dei lucchetti, perché è molto utile quando si gira un documentario. Questa è un po' l'etica del contrabbandiere, cioè lui le cose le va a cercare dove sono, ed è forse l'ultimo grande cineasta avventuriero, ha l'ambizione di filmare ciò che non è mai stato filmato prima, e questo è incredibile in quante maniere diverse lui poi riesce a declinare questa ambizione. Ha filmato i vulcani da vicino, le profondità del mare, ma anche a un certo punto non c'è riuscito, voleva andare a intervistare Kim Jong-un, cioè quelle sono le cose. È riuscito anche a filmare le strade della Corea del Nord con una maniera abbastanza avventurosa. Insomma, è in questo senso un contrabbandiere, uno che contrabbanda immagini e alle volte addirittura le spaccia per qualcosa di diverso. C'è un film che lui ha fatto che racconta di un alieno su un paese lontano, su un pianeta lontano, ma in realtà è girato tutto sulla Terra, ovviamente, in luoghi naturali che sembrano un altro pianeta, che sembrano venire da altrove, ma sono in realtà posti veri che esistono nella Terra. Ecco, quello è Werner Herzog.
E quanto invece a parte Werner Herzog, che essendo un grande maestro, quando esce con qualcosa fa già notizia di per sé, ma lo spazio per questo tipo di cinema all'interno del mercato globale qual è secondo Niola?
In realtà io parlo anche su un pochino di Italia, siamo dei grandi produttori di documentari, non fanno che aumentare i documentari che vengono girati. Ad oggi, se parliamo dell'anno scorso, sono un terzo del totale dei lungometraggi fatti, solo i documentari, tantissimo. Questo perché, ve la faccio breve, da partire dagli anni 2000, da quando è arrivato il digitale per girare, quando si gira con videocamere digitali, è diventata la forma di produzione più economica in assoluto, sta sostituendo per tanti versi, ma già sostituito, i cortometraggi. Chi esordisce, chi cerca di iniziare, lo fa spesso con un documentario, perché si fanno con niente, e questo fa sì che se ne facciano tanti. Ovviamente è impossibile assorbirli tutti, cioè dare a tutti una dignità, dare a tutti una distribuzione, perché sono semplicemente troppi. Abbiamo parlato prima di mercato, in un'idea di mercato, questo non lo dico io che non lavoro nel mercato del cinema, ma lo dico chi ci lavora, i distributori, le persone incaricate di prendere i film e farli vedere, sono troppi, non è una sovrapproduzione. Quindi da un lato possiamo dire che no, non c'è spazio per tutti questi documentari, dall'altro però, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, gli spazi per i documentari sono molto aumentati nel corso degli ultimi 15 anni almeno, si vedono di più sui canali tematici, si vedono di più sulle piattaforme, si vedono molto di più anche in sala, magari non tutti lo sanno perché sono uscite piccole, ma escono ogni settimana, sempre in Italia, escono ogni settimana uno o due documentari, forse una volta ogni due settimane, diciamo, uno o due documentari, insomma, parecchio proprio, ecco. Quindi sì, sono aumentati gli spazi, ma non quanto è aumentata la produzione.
C'è un bel fermento ed è interessante anche proprio questo accento che Niola pone sul fatto che sia diventato molto semplice produttivamente, anche economico, fare un documentario per chi magari voglia entrare nella carriera del cineasta. Margherita Cascio, qual è il suo punto di vista su questo, visto che lei come regista indipendente usa anche questa forma visiva? Ci sono poi anche degli accorgimenti estetici, un tipo di linguaggio che nel documentario, secondo lei, andrebbe rispettato o va costruito?
Dal punto di vista estetico io non credo, ma è chiaro che il documentario, trattando di soggetti, diciamo, reali, ecco, quindi che hanno una vita, che sia un animale o una persona, implica ancora di più il tema delle intenzioni dell'autore, della relazione tra l'autore e il suo soggetto, molto più chiaramente che in una finzione. Questo è sicuramente l'elemento fondamentale da rispettare nel racconto, nel fare documentario. Dopodiché è vero che è un genere che è entrato anche da diversi anni ormai nelle principali competizioni dei più grandi festival, che una volta avevano quasi delle sezioni separate per i documentari, e che quindi è molto molto vivo, forse anche per quello che si diceva prima, per la semplicità dei mezzi che abbiamo oggi. Quindi è un genere che ha un'enorme vitalità, e parliamo di documentari anche con animazione, con lavori più classici, più di osservazione, o parlavamo di Herzog, che ecco, nella produttività di Herzog si dimostra molto quanto documentario è un contenitore che ha veramente mille sfaccettature. In Svizzera in più abbiamo una grande tradizione, ecco, di questo genere.
Questo è vero. Sull'aspetto tecnico mi interessava così concludere la nostra conversazione. Cinemino, dicevamo, il libro da cui siamo partiti, della collana Cose spiegate bene, spiega anche molti aspetti tecnici del modo di fare film. Allora, Niola, quali sono le tecniche che oggi definiscono di più l'estetica in campo cinematografico? Io faccio un esempio così per capirci. Se penso a effetti speciali degli anni 70, come quelli dei Guerre Stellari originali, li trovo attualissimi ancora oggi. L'Impero colpisce ancora, lo guardi oggi e rimani ancora a bocca aperta. Al contrario, magari un film di 10 anni fa, come può essere Hulk, una 15 anni fa, tutto fatto in computer grafica, lo guardi oggi e sembra vecchio, sembra un videogioco superato, proprio esteticamente lo trovi, senti proprio un gradino. Non so se condivide questa lettura, se vuole aggiungere, insomma, la sua riflessione su questo.
Ti dirò di più, se guardi oggi Avatar del 2009, insomma, sembra un po' datato, che è incredibile, era il film più incredibile. Allora, questo è per una semplice ragione, perché quando Guerre Stellari faceva i suoi effetti speciali analogici, pupazzoni, queste cose qua, si era all'apice di quella tecnica. Cioè gli effetti speciali analogici esistono dagli anni 20, ma anche prima, dagli anni 10, e negli anni 70, fino agli anni 70, era un'arte perfezionata lungo decenni. La storia degli effetti digitali è una storia in continua evoluzione, e siamo molto lontani dalla perfezione, per cui qualcosa del 2003 che ambiva a fare chissà che ci sembrava, addirittura magari ci riuscisse, oggi ci sembra come King Kong del 33. Il film di King Kong 33 ha un King Kong che si muove in stop motion, sì, abbastanza, perché alla stessa maniera il digitale è ancora all'inizio, non saprei dire oggi dove siamo, cioè se oggi siamo arrivati a quello che per gli effetti analogici erano gli anni 50, quando già erano parecchio belli, questo solamente il tempo lo potrà dire, però la ragione è un po' quella. Dall'altro, per rispondere a quali sono le tecniche più in voga, molto chiaramente dipende dalle tecnologie che padroneggiamo, questo è sicuro, ma molto va anche con la moda proprio. E noi viviamo un po' nell'epoca della moda dei piani sequenza, cioè quelle lunghe inquadrature senza stacchi, quando gli attori recitano senza smettere mai, diciamo. Questo perché un po' il digitale aiuta. Una volta si montava una grande pizza sulla macchina da presa e quello che durava, non è che si poteva andare oltre, mentre invece adesso il digitale ti consente di girare, ma se vuoi, anche 4 ore senza staccare mai, quindi lo rende più facile. Ci sono serie TV con lunghi piani sequenza, film con lunghi piani sequenza, e questa è la cosa che va di moda oggi.
È interessante, è vero, effettivamente, ripensando a qualcosa di visto, di successo degli ultimi anni, spesso il piano sequenza è predominante. Margherita Cascio, cosa vuole aggiungere proprio sull'uso degli strumenti tecnici per rispondere a delle esigenze estetiche nel cinema moderno, magari cercando anche di capire se nella documentaristica si guarda anche più indietro, non per forza all'avanguardia del digitale?
Ma sicuramente è un po' il soggetto a volte che impone, specialmente appunto nel documentario, sono le condizioni che impongono un po' quale mezzo tecnico utilizzare, per cui abbiamo film fatti con i cellulari, non solo in realtà documentari, e film fatti con mezzi più pesanti, mettiamola così. Quindi vengono usate sempre di più, a volte anche nella narrazione, appunto le strumenti di post-produzione più avanzati. Io ho in mente un film, per esempio, di David Franz di qualche anno fa, Welcome to Chechnya, che per proteggere l'identità dei protagonisti del film, che erano membri della comunità LGBTQ di ceceni che dovevano scappare dal paese per persecuzioni, hanno usato tra i primi deepfake proprio per continuare a mostrare le loro espressioni e quindi non abdicare al racconto ma proteggere i soggetti. Quindi la tecnica in alcuni casi va al servizio proprio del soggetto.
Ci sono tante cose interessanti. Chiudiamo proprio con uno sguardo al capitolo dei finanziamenti, soprattutto per quanto riguarda il film d'autore. Quali sono i cambiamenti più recenti, visto che anche questo libro da cui siamo partiti dedica un capitolo proprio a questo aspetto? Lo chiedo a Gabriele Niola. Come funziona oggi trovare i fondi per fare un film d'autore?
Allora, in tutti i paesi d'Europa e anche in molti altri del mondo, ma noi rimaniamo in Europa, ci sono i fondi statali, perché il cinema d'autore non costa quello che riesce a guadagnare. Per un film d'autore, chiaramente, però questo non vuol dire, sei chiaro, che alle volte si tende a pensare che i fondi statali ti danno tutti i soldi di cui hai bisogno e basta, è finito. No. Alle volte ti danno una parte dei soldi, alle volte ti danno, questo è molto diffuso, degli sgravi fiscali, quindi comunque tu devi spendere, però risparmierai nelle tasse che dovrai pagare su quei soldi, quindi non si tratta di soldi regalati per fare film, non è così, comunque ci sono delle logiche di mercato. Ecco, i film ad autore si mantengono moltissimo con i grandi mercati europei, che si svolgono principalmente, sono tanti, ma quelli principali sono a Berlino, è appena finito quindi, quello del Festival di Berlino, e al Festival di Cannes. Si svolgono durante i festival, ma sono cose parallele, cioè io, per esempio, che sono un giornalista, vado a vedere il festival, non posso entrare al mercato perché non ho l'accredito giusto, quindi paralleli ma separati, sono molto grandi, e lì i film si vendono come si possono vendere, non lo so, le magliette, cioè si vendono proprio a un tanto al chilo, 8 commedie più un dramma, un film con Van Damme più uno con Meryl Streep, ti do in omaggio anche uno con Jasmine Trinca, cioè è quel tipo di, è molto spuritizzante, diciamo, però questo mantiene quell'industria, perché i film d'autore hanno un piccolo pubblico, ma ce l'hanno in ogni paese, quindi le vendite internazionali sono cruciali per questo, per vendere bene un film a un prezzo alto. Ovviamente conta chi l'ha fatto, i premi, un film di Sorrentino si venderà meglio di un esordiente, questo è chiaro, conta molto anche essere preso ai festival. Se io sono un esordiente o sono uno con un piccolo credito, ma ho fatto un film che è in concorso a Cannes, beh, il prezzo sarà alto, quindi per chi fa fin d'autore oggi è più importante che mai la selezione dentro un festival, possibilmente grande, se no si va su quelli più piccoli, ma insomma fa da credenziale, aumenta il prezzo e ti fa guadagnare di più e quindi poter fare più film.
Margherita Cascio, lei lavora con i film provenienti da contesti geografici e economici diversi, lei stessa è attiva in Svizzera come regista, ci racconta questo aspetto come funziona specificamente qui in Svizzera, visto che geograficamente siamo al centro dell'Europa, ma politicamente siamo fuori dall'Unione Europea.
Certo, allora è vero che noi appunto in Svizzera ci affidiamo molto a fondi statali, regionali, nazionali, e però potremmo dover rivedere questa risposta purtroppo fra un paio di settimane dopo l'8 marzo, perché in realtà il servizio pubblico, la televisione svizzera, ha dei fondi specifici per il cinema ed è tradizionalmente legata al cinema. Quindi in base a come sarà l'esito della votazione potremmo doverne riparlare.
Capisco, beh, diamoci appuntamento tra 2 settimane, vediamo come va e se possiamo parlarne con serenità per il futuro oppure con un altro atteggiamento. Questo non dipende da noi, evidentemente,
esatto,
non solo
esatto,
da noi quantomeno. Io ringrazio i nostri ospiti, Margherita Cascio, grazie mille davvero.
Grazie.
E grazie anche a Gabriele Niola, come dicevo, che è tra i curatori di quest'ultimo numero di Cose Spiegate Bene, dal titolo Cinemino, con un punto di domanda molto simpatico alla fine della parola. Grazie Niola, a risentirci.